forse ripeterò un po' di cose, insomma, magari a volte ripetete aiuto, almeno vi posso offrire di star seduti, che non è male, perché nell'altro posto sarebbe stato in piedi, insomma, è lunga altrimenti. Allora, per quelli che non mi conoscono, eravate tutti con me prima?
No.
Ok, allora, no, qualche viso non lo conoscevo.
Sì, qualcuno c'è io.
Infatti, mi sembrava. Vabbè, allora, buona regola è presentarsi. Quindi mi chiamo Virginia, sono ovviamente italiana, lavoro a SEM dal 2009 e lavoro ai rivelatori, quindi lavoro al rivelatore CMS, che è uno dei quattro che attualmente stanno prendendo dati con il protocollo accelerato dell'NHC. Quelle invece di cui ho parlato prima, e parlerò anche adesso, sono invece tutti i passaggi di LHC, quindi di acceleratore. Quindi, come ho detto prima agli altri, se avete domande, voi interrompete tranquillamente senza problemi. Se sono facili, le preferisco, magari faccio pure per la figura. Se sono difficili, molto, andiamo a tirare su qualcosa insieme, ok? Se, essendo buio, seduti e stanchi, vi addormentate, non cadete in avanti. Allora, dunque, quello di cui parleremo qua, abbiamo visto SMT tutti insieme, tutti i dettagli degli HC. No? Quindi abbiamo visto come acceleriamo, come teniamo sul percorso circolare, abbiamo visto come portiamo i protoni a fare la collisione. Adesso invece andiamo indietro come i gamberi, torniamo a cos'è prima di LHC. Quindi torniamo alla nostra bottiglia di atomi di idrogeno. Quindi, come dicevo prima, a Meran, nel sito in cui siamo arrivati oggi, c'è fisicamente una bottiglia identica a questa, quindi una bomboletta in cui io metto degli insieme degli atomi di idrogeno. E quindi prendo degli atomi di idrogeno che sono i più semplici, c'è un protone con un elettrone che ci gira attorno. Quello che faccio è estrarli, tiro fuori le mie mole di atomi di idrogeno e li butto dentro a questo che è il duoplasmatron. Come vedete era proprio quel cilindro con l'imbuto in fondo. Quindi all'interno del cilindro io ho tutti gli atomi di idrogeno e li amo. Nel momento in cui li faccio passare attraverso la strettoia del cilindro, applico un campo elettrico che permette di creare la cosiddetta ionizzazione. Quindi passo da un atomo che è neutro, crea un ione, qualcosa che è o positivo o negativo. Nel nostro caso tolgo via gli elettroni, quindi gratto via gli elettroni e rimango con solo il nocciolo, che nel mio caso è un protone. E quindi notate i miei protoni qui rappresentati in rosso. E quindi comincio ad accelerarli, ma non accelero il singolo protone, perché accelerare una particella che è puntiforme come il protone, una piccola pallina, non è esattamente facile. E poi non è neanche conveniente, che io voglio tenere sempre in mente che io accelero per fare una collisione ad un certo punto. Quindi immaginate che io voglio fare una collisione di uno contro uno, la probabilità che si incontrino è minima. Insomma, è un po' come se io camminassi per stringere la mano al Signore, lui si sposta un attimo e io lo manco. Io magari mi sono accelerata per 15 minuti prima per nulla. Se invece vengo io con qualche amico e viverete insieme, qualcuno di noi per forza dovrà incontrare qualcuno di voi. E quindi utilizziamo in questo modo il calcolo della probabilità. Quindi quello che faccio è creare dei pacchetti di protoni. E questo lo faccio esattamente nel primo passaggio del nostro acceleratore. Il nostro acceleratore lineare, quindi un LINAC, Linear Accelerator, che appunto è il nostro primo acceleratore, ed è lineare, 50 metri di lunghezza, e si trova nel sito di Meran, che utilizza esattamente lo stesso principio per accelerare le nostre particelle che abbiamo appena visto di là. Quindi crea un campo elettrico che oscilla, e oscilla in modo sincrono con la velocità delle particelle, quindi oscilla meno frequentemente di quello che oscilla dentro l'LHC, perché all'LHC abbiamo delle particelle che vanno alla velocità della luce, qui invece abbiamo delle particelle molto più lente. Però il principio è lo stesso, quando le particelle arrivano, se sentono il campo elettrico che è blu, quindi è negativo, in un certo senso gli viene chiesto di fermarsi, se quando poi lui cambia polarità diventa positivo, allora passano avanti. Quindi il LINAC, il nostro acceleratore, ha due funzioni. Una di iniziare ad accelerare le particelle che avevano velocità nulla e stavano tranquillamente a riposo dentro una bottiglietta, e soprattutto di dare questa struttura a pacchetti. Quindi dentro a questi pacchetti io metto una grossa quantità di protoni e poi inizio ad accelerarli e a spingerli in avanti come se fossero degli oggetti tridimensionali. E poi li estraggo, me li faccio ad accelero e poi li estraggo e li punto dentro a un booster. Allora il booster è un acceleratore a quattro piani. Immaginiamolo un po' come se fosse un parcheggio a quattro piani, dove invece di parcheggiare delle automobili io parcheggio dei protoni. Perché quello che voglio fare è non solo accelerare la singola pacchetto di protoni, ma anche accelerare in realtà un treno. Per motivi di operazioni, di funzionamento della macchina, è molto più comodo pensare di creare un protone
accelerarne una certa quantità e poi usarla tutta, piuttosto di creare un pacchetto, accelerarlo, usarlo, creare un pacchetto, accelerarlo, usarlo. Immaginate che questo ci darebbe una presa di dati infinita. Invece io metto insieme all'interno del mio parcheggio a quattro piani 1582 di questi pacchetti. Una volta che ho tutta questa quantità di pacchetti, li accelero tutti alla stessa velocità e alla stessa energia e poi li faccio passare al passaggio successivo. Quindi il booster mi serve proprio solo come accumulatore di energia. E poi comincio a fare un po' di test, perché ovviamente occorre sempre aspettarsi di fare un po' di monitoraggio dello stipaggio. Il primo dei nostri test è il cosiddetto beam scanner, il wire scanner. Wire scanner perché è costituito praticamente da una forchetta con un filo, dopo potete anche venire a vedere l'oggettino se qualcuno di voi è interessato alla meccanica degli oggetti. Quello che è una forchetta con un filo di grafite in fondo. Il grafite è quel materiale che utilizziamo anche per le matite, no? Che è molto, molto morbido. E che io faccio passare attraverso il passaggio dei miei protocolli. Quindi passando attraverso interagisce e mi crea tutte queste particelle che vengono fuori. Quello che faccio delle particelle raccolgo tutta la loro energia e creo una distribuzione di questo tipo. Da questa distribuzione che cosa scopro? Scopro innanzitutto che scopro il numero delle particelle, quindi calcolo l'area al di sotto della mia curva e questa ha una relazione con il numero delle particelle contenute nel mio parcheggio. Poi questo mi dice anche che la maggior parte delle particelle è concentrata nella parte centrale, quindi possiamo immaginare che nella mia nuvoletta ci sarà un cilindretto più denso della parte esterna, e questo a me piace perché ancora una volta a un certo punto io dovrò fare una collisione. Quindi se la parte centrale è quella più densa, mi va anche meglio perché funzionerà ancora meglio. Poi però mi dice anche brutte notizie, che ci sono due code, questa e questa. E le due code vediamo che ci sono delle particelle, ce n'è qualcuna, ma non abbastanza probabilmente per fare veramente una collisione, ma il numero sufficiente per creare problemi, quindi portano solo brutte notizie. Le brutte notizie vengono dal fatto che molto spesso le code sono più larghe del tubo in cui io faccio passare le mie particelle. Quindi immaginate che io lasci passare questo fascio di particelle, quando loro arrivano vicino al mio rivelatore vanno a sbattere contro le pareti del mio rivelatore, che è semplicemente un cilindro attorno al mio tubo. È un po' come se io volessi qua passare un autobus di due piani in un tunnel che fa passare solo un autobus di un piano. Piano sopra si schianta, qui è uguale. Le mie particelle non mi faranno niente di buono, quindi non faranno nessuna collisione, ma invece andranno probabilmente a schiantarsi. Le particelle altamente energetiche che si schiantano contro un materiale vuol dire che creeranno della radiazione, e la radiazione rovina i materiali, quindi il rischio di rovinare inutilmente il mio materiale. Quindi teniamoci in mente questa descrizione di definizione, che ad un certo punto vorremmo farne qualcosa di questo tipo. Tutto chiaro, lo racconto di nuovo?
Ma dicevo, il grafico lì, il picco indica la densità dei protoni.
La direzione è verso l'alto, scusi? La direzione è verso l'alto e le code che sbattono.
È la densità dei protoni.
Dunque, questo mi dice il numero di particelle, non mi dà nessuna direzione del fascio. Mi dice. Come se io facessi una sezione di una torta e dicesse che la parte centrale è più densa e la parte fuori un pochino meno densa. Okay.
Sì, fascio di protoni contro un organismo diciamo, biologico. Sì. Che effetto ha questo fascio che gira nel suo protone?
Tende a rilasciare lì la sua energia e quindi a non farmi vedere.
Ma brucia, cioè...
Sì, l'effetto
tarteggia.
È quello, sì.
Però la densità.
Infatti, per esempio...
È come una radiazione.
Fa lo stesso tipo di danno, quindi danneggia e uccide le cellule, ma non con lo stesso effetto di una radiazione, no. Se io rimanessi nel punto di interazione, riceverei un urto compatibile a quello di un treno superveloce che si schianta contro un treno superveloce con me in mezzo, più o meno.
Ah.
Quindi il tuo corpo fa un po' così, sì. Però per esempio i protoni attualmente vengono utilizzati nell'adroterapia. Ne avete mai sentito parlare di adroterapia?
Sì, però non c'è l'ultimo.
Ok, dunque allora l'adroterapia, abbiamo un centro di eccellenza a Pavia in Italia. L'adroterapia è quella nuova forma di cura che permette di curare certi tipi di tumori tramite le particelle. Allora noi sappiamo che ci sono, che normalmente i tumori vengono curati con i raggi, una delle varie tecniche sono utilizzare i raggi. Ora però se io ho un tumore di una certa dimensione, certo se è così siamo dei guai, ma immaginate che sia una certa dimensione. Se io voglio colpire il tumore con il mio raggio, quello che faccio è mandare come un raggio di luce. Però per essere sicuro di uccidere tutte le particelle malate, allora io devo fare un raggio che vada anche un po' oltre il bordo del mio tumore, per essere sicura che non devo ritornare l'anno dopo a ricominciare di nuovo la dose. Però ovviamente ci sono tumori come per esempio quello del cervello, quello degli occhi o della prostata, che se tu, giusto per essere sicuro, vai un pochino oltre le cellule malate, rischi di andare a toccare del tessuto sano. Il tessuto sano nel cervello vuol dire che lo uccidi e quindi il paziente è sano, ma magari non riesce più a muovere un braccio, non riesce più a parlare, quindi la sua qualità della vita cambia moltissimo. Quindi invece quello che si è studiato è che se io accelero certe particelle, tra cui per esempio i protoni, ad una certa velocità, ad una certa energia, posso utilizzare questi protoni come se fossero dei proiettili. Quindi prenderò, nel caso del tumore, andrò a usarli come un bersaglio. E essendo oggetti puntiformi, invece di avere una certa sezione di fascio, posso andare più vicino al bordo senza sorpassare e sono anche molto più effettivi. Quindi uccidono veramente il tessuto, ovviamente in questo caso lì è il tessuto malato, quindi tutti contenti, ma invece se fosse il tessuto sano lo ucciderebbe uguale. Sì, sì, prego.
Ho accompagnato un amico a fare la radioterapia varese,
okay.
Sta andando di male in peggio, comunque va bene. Tumore al cervello. No, volevo chiedere, ma in che modo quei magnetici, cos'è la frequenza accelerano? Se sono positivi,
sì.
E arrivano i protoni che sono positivi, dovrebbe respingere. L'accelerazione viene quando il fascio ha un po' attraversato il corpo.
Sì, dunque, allora quando il campo diventa positivo, il fascio viene lasciato passare e poi viene spinto. Il principio di accelerazione è un principio di spingimento, come se avessimo il motore elettrico.
Bisogna
prima farlo passare e poi lo spingere. Come nell'Alfa 75, se aveva il motore dietro.
Grazie.
Va meglio?
Sì.
Mi spiace per il suo amico, ma è sicuro che va molto meglio per tanti pazienti la terapia rispetto ad altri.
Giovanni ha capito radioterapia.
No, ho capito male, allora mi scusi.
Ma il problema con i tumori è che ciascuno è diverso dall'altro, quindi uno applica gli studi sulla grande statistica, poi effettivamente ognuno ha per lo studio
quei protoni che stavano, c'erano le code che cosa rilanciamo?
Ah, ma lei continua a saltarmi in fondo, quando io però a parlare lì allora.
Ah, anche no.
C'è tutto un percorso logico. Un calma. Allora, dove eravamo arrivati? Abbiamo fatto lo scan. Abbiamo 5 secondi. Allora, quindi puntiamo
dentro i nostri piani. Quello dei quattro piani.
Sì, abbiamo quello dei quattro piani. Adesso puntiamo invece dentro al PS, Proton Synchrotron, che è un acceleratore di 600 metri di circonferenza, che è datato 1959, quindi è il secondo acceleratore mai costruito a CERN ed è caro a noi proprio perché è uno dei primi su cui abbiamo fondato la nostra storia. Quindi ogni volta che io cambio di acceleratore praticamente quello che faccio è aumentare di 10 l'energia delle mie particelle.
Ma il principio è sempre lo stesso su scala diversa.
Esattamente, sì, è proprio così. Quindi poi io estraggo le mie particelle da PS, ve la faccio corta così magari riusciamo anche a vedere qualcosa dietro. Estraggo tutto dentro a SPS, che ha esattamente lo stesso principio, esattamente la stessa tecnologia tradizionale, quindi non c'è l'utilizzo dei superconduttori come invece abbiamo dentro l'LHC. Ha una circonferenza di 7 km, è un acceleratore che è del 1971 e negli anni ha accelerato varie cose, dai protoni agli elettroni ad altri ioni pesanti, abbiamo fatto un po' più di studi. premio, questo qua è l'acceleratore con cui Carlo Rubbi ha preso il premio Nobel negli anni 80, con, ha studiato protoni accelerati e ha scoperto l'interazione elettronica. E poi un altro fascio, che invece un altro test invece che vogliamo farlo, facciamo con questo oggettino qua, che è un fascio di scatto. Praticamente quello che voglio vedere è che effettivamente il mio fascio sia dove dico che sia, perché ti avrei raccontato, tiro fuori i protoni, li creo, comincio ad accelerarli, ecco adesso siamo tornati al punto sbagliato, comincio ad accelerarli, li accumulo, continuo ad aumentare, ma è vero tutto ciò. Quello che io voglio vedere è effettivamente vedere il mio fascio, un po' come se io verificassi, come se io aprissi l'acqua calda sotto la doccia per verificare che la caldaia, che è due piani sotto di me, effettivamente è capace di mandare su tutta l'acqua. Quindi voglio verificare che i protoni effettivamente circolino nei miei tubi. Quindi quello che faccio è far passare il mio fascio, ci interpongo un fascio, uno schermo, proprio come quegli schermi normali da cinema, cose così, e lo faccio passare lì, il fascio interagisce, quindi lascia il suo passaggio. Poi metto una telecamera perpendicolare a questo schermo e effettivamente vedo la presenza del mio fascio. Dopo, se volete, potete anche venire qua a vedere, simulare da voi che cosa vedono i nostri esperti. Quindi questo mi garantisce effettivamente che il nostro fascio sia. E poi quello che vedo è anche qualcosa di questo tipo. Quindi vedrò due punti, perché quando io dentro dell'HC, prendo il fascio che fino a quel momento avevo accelerato sempre nella stessa direzione e lo divido. No, abbiamo visto prima S18 che ci sono due tubi, che facciamo tanto fatica a tenere sempre diversi, divisi. Quindi voglio vedere due fasci che circolano. Certo. E quindi questo tipo mi garantisce che effettivamente sono uscita a accelerare. E poi questo tipo di cose mi dirà anche, per esempio, ai nostri esperti che questo dovrà essere spinto un pochino più verso il centro, questo un pochino più in alto, se voglio mai che le due cose alla fine si parlino. Perché altrimenti ci passo attraverso e niente. Quindi questi sono tipi di monitoraggio che noi facciamo. Ovviamente ce ne sono molti di più, ma questi c'è, sono solo alcuni di quelli che possiamo fare. Poi finalmente arriviamo dentro l'HC, quindi prendi, vedete, SPS, giro sempre nella stessa direzione. E poi invece quando decido di andare all'HC, una parte la faccio partire di qua e andare in senso orario, una parte la faccio uscire di qua e andare in senso orario. E poi continuerò ad accelerare le mie particelle fino a che arrivano a 7.5 giga elettrovolte, che era quello di cui parlavamo prima.
Una domanda banale, ma tutti questi giri eccetera, sì, sono su piani diversi?
O sono sempre
dentro il tubo?
Sono sempre dentro lo stesso tubo. Sì, 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 spazio, sì, sì. No, ma io mi chiedevo, tanto vedi una sorta di pianta.
Sì.
La prima accelerazione qui, la seconda qui,
sempre c'è
no, il proprio l'INAC è praticamente in superficie, poi man mano si va giù verso il LHC, sì, ma tanto sappiamo gestire qualunque cosa, è che l'HC non è mica orizzontale, è un po' inclinato, perché quando abbiamo scavato il tunnel di LHC, quando si è arrivati vicino laggiù, si è trovato che a quel certo livello di terreno l'aspetto geologico non era favorevole, quindi abbiamo dovuto scavare un pochino più in alto, e quindi a quel punto lì è un po' inclinato, non tanto, un po', ma tanto, noi gestiamo talmente bene qualunque cosa che non è più né meno, non è un problema. Sì?
I 3 gradi dei mammiferi.
Ah, quelli si aggiustano anche loro. Quindi questa era la HC. Allora, queste parti qui le abbiamo già viste, i dipoli le abbiamo viste dal vivo, i quadrupoli le abbiamo viste dal vivo per il risparmio, il collimatore per la signora. Allora, le code cosa facciamo? Le tagliamo disperatamente via con il collimatore, quindi abbiamo alcuni punti, vedete, vicino ai punti in cui ci sono i rivelatori, noi abbiamo dei collimatori che praticamente consistono in due lame di grafite che si interpongono sul cammino del mio fascio e fanno schiantare le due code, quindi si assorbono le code e tutta la parte invece centrale, che comunque era la parte più densa, passa e va avanti. Quindi a questo punto io avrò già schiacciato al massimo il mio fascio con dei quadrupoli, e se comunque rimangono delle code, beh, allora io le taglio via perché a un certo punto bisogna fare qualcosa. Quindi questo è veramente l'ultimo passo.
Che proprietà ha capito per cui si usa per tutti questi passaggi.
La grafite ha la proprietà di assorbire gli urti senza creare esplosione, quindi assorbe l'urto e poi fa. Quindi per esempio utilizziamo anche la grafite, incassa molto bene, sì. Non fa radiazione, quindi incassa. E, per esempio utilizziamo anche quando, dicevamo prima che durante ogni collisione solo 20 particelle attivamente vengono utilizzate, quindi dopo un po', dopo più o meno un giorno e mezzo che noi continuiamo a fare urti, ogni urto consiste di 20 particelle che vengono perse, quindi anche se io all'inizio ne metto tante dentro la mia nuvolette, dopo un po' queste diminuiscono. Quindi a quel punto lì si fanno degli studi da continuo a utilizzare quel treno di protoni che ho prodotto o invece è meglio buttarlo e ricominciare dall'inizio. Se decido di buttarlo, allora lascio che il fascio esca dall'acceleratore, prenda la tangente e in fondo al tunnel della tangente metto un grosso blocco di grafite, un po' come quei grandi materassoni che c'era una ginnastica che uno correva e si schiantava in più o meno delle ferri.
E si disperdono?
No, vengono assorbiti.
Vengono assorbiti?
Sì, sì, no, disperdersi non è una buona cosa. Questo è CMS, il mio acceleratore, il mio rivelatore. Diventa proprio alla forma cipolla, alla forma cilindro che si allarga normale. E questi sono quelli che noi chiamiamo eventi, quindi c'è lo scontro e ogni scontro dà una serie di particelle secondarie che sono. Quindi quello che noi facciamo è appunto prendere gli impulsi elettrici che il passaggio di queste particelle causa all'interno del nostro materiale, materiale rivelatore, e dopo da lì siamo capaci di ricostruire a posteriori il nome delle particelle o a riconoscerle in un elettrone verso un protone o un neutrone. E poi da quel punto lì comincia il fantastico mondo dell'analisi.
La collisione non provoca danni alla struttura, no?
Nel senso che insieme a tanta energia che noi creiamo e che quindi trasformiamo in particelle secondarie viene creato un sacco di radiazione, quindi la radiazione rovina il materiale, quindi motivo per cui nel 2019 abbiamo già previsto uno stop, perché parte del nostro rivelatore sarà talmente rovinato, sarà il materiale sarà talmente depauperato che andrà cambiato,
okay.
E quindi per esempio stiamo studiando cosa andare a installare al posto di quello prima.
Sì, perché sono particelle infinitesimali, però hanno la potenza,
certo,
la
sì,
forza.
E l'HC, per quanto si stima che possa andare avanti ancora?
Il programma è previsto fino al 2030. Fino al 2030, nel 2020 raddoppieremo ancora l'energia. E a quel punto lì, visto che stiamo già andando al massimo dell'energia nominale, come si suol dire, nel senso che l'acceleratore e il rivelatore sono stati disegnati per gestire una certa energia, ed è già quella che stiamo girando adesso. Nel 2020 vorremmo raddoppiarla ancora, perché raddoppiare l'energia ci permette di vedere più in piccolo, in un certo senso, è un po' come se tu cambiassi la lente in un microscopio. Se ne hai una povera, vedi una mano, se incominci a cambiare lente vai sempre più dentro. Noi invece aumentiamo l'energia per aumentare il numero di particelle o anche la differenza di particelle. La varietà delle particelle cambia quando tu cambi l'energia. Quindi per far quello occorre cambiare anche per esempio certi tipi di magnete. Perché i magneti che abbiamo visto gestiscono fino ad una certa energia. C'è una relazione tra l'energia e il potere del magnete. Se tu vuoi raddoppiare l'energia, allora devi cambiare anche il campo magnetico. Quindi i magneti che abbiamo visto, alcuni andranno sostituiti con qualcosa di più potente. Quindi gli acceleratoristi stanno già lavorando a studiare la nuova tecnologia che fanno.
Ma tutta questa energia, questo magnetismo...
Mi sto parlando, scusate.
Con me?
Ah! Pensavo alla signora, ma poi non muoveva più le labbra. Sì,
pensi rispetto all'ambiente esterno che sta pensando
nessuno.
I 100 metri
no, basterebbero 5 metri. Bastano 5 metri di sarcofago che è tutto attorno all'acceleratore e ai rivelatori. Quindi quando si so dire che noi si può visitare l'acceleratore e il rivelatore, intendiamo proprio che ci sono delle porte di entrata attraverso cui anche i visitatori possono entrare.
Sì.
Quando ci si prepara a prendere dati, queste porte, che in verità sono dei blocchi di 5 metri di cemento armato, vengono chiusi, sigillati, dopo lì non si entra più. Quindi quelli bastano già per proteggere da tutta la radiazione esterna. Quindi, i 100 metri
solo una questione economica, perché se io volessi costruire un acceleratore di LHC in superficie, sarei obbligata a comprare tutto lo spazio interno, al cerchio, diciamo, invece che sulla circonferenza. Invece se tu lo fai sotto 100 metri sottoterra, allora le leggi internazionali dicono che tu compri la terra su cui costruisci, che quindi è sotto, e quindi ha un costo diverso. Non vale la pena spendere tutti i soldi per comprare paesi minuti qua in mezzo.
Scusa, sì. Ma il passaggio tra l'esplosione e l'incameramento dei dati,
sì,
com'è che avviene? Cioè lì c'è un'esplosione,
sì,
e come fa a trasformarsi in dati da poter essere studiati?
Come c'è una collisione, come viene rilevata?
Beh, dunque allora...
Non è un rilievo, è una specie di sensore che dovrebbe incanalare e trasformarsi in dati.
Certo. Dunque, allora quello che è dipende dal rivelatore. Dunque, il rivelatore è, immaginiamo, dei materiali a forma cilindrica che si allargano man mano con un certo raggio. A seconda della distanza dal punto dell'esplosione, immaginiamolo a radiale, ok? Quindi un cilindro così, facciamo una sezione. Nel punto più vicino noi abbiamo un sistema di tracciamento che mi permette, per esempio, se ha una delle mie pelli della cipolla, così, una più grande, mi permette di avere l'immagine di questa particella mentre la particella esce, perché la prima volta mi urterà questa pelle, la seconda volta questa, e la seconda volta questa. Ogni volta che una particella passa attraverso un silicio, la tecnologia che utilizziamo è il pixel, come quello delle macchine fotografiche. Quindi l'idea è la particella passa e fa partire un segnale elettrico, un impulso elettronico. Quindi lo fa qui, lo fa sopra e lo fa sopra. Io raccolgo le tre informazioni e sono capace di dire che quindi probabilmente c'è una traccia che le connette entrambe, tutte e tre. Quindi questo mi dà la direzione di uscita del detrito, diciamo, della mia particella che parte. Poi dopo, questi sono i sistemi di tracciamento. Quindi da quello io sono capace di dire la direzione della mia particella. Se una particella è carica, che è l'unica condizione per essere vista da questi tipi di silici, se una particella è carica e la metto dentro un campo magnetico, allora il suo cammino piegherà verso destra se è negativa e verso sinistra se è positiva. Quindi già questo mi dirà se è una particella più o meno. Poi c'è anche una relazione tra il modo in cui lui piega, il raggio di curvatura e la sua velocità. Quindi i sistemi di tracciamento mi dicono in che direzione va, con quale velocità e se è positiva o negativa. Poi tutto attorno ai sistemi di tracciamento invece metto dei caloimetri, che mi misurano l'energia delle particelle. Quindi ne ho due tipi, ne ho calorimetri elettromagnetici e adronici, che si occupano di vedere particelle diverse, quindi a seconda di come la particella si fa vedere in uno o nell'altro, io so che per esempio è un elettrone, un fotone, o un protone e un neutrone. E quindi per esempio se io vedo che è un elettrone o un fotone, andrò a vedere nel sistema di tracciamento, se trovo anche degli impulsi là, allora vuol dire che è una particella carica, quindi quella che ho visto scopro che è un elettrone, perché il fotone non mi lascerebbe quelli. Quindi metto insieme ingredienti diversi e quello mi dà l'idea del alla fine, nella ricostruzione, io so se una particella è una o l'altra. Quindi quello che il passaggio si trasforma in dati attraverso i segnali elettronici che il passaggio di queste particelle inducono nel nostro materiale. Poi i sistemi elettronici con i processi di software si trasformano in etichettaggio di questo è un protone, questo è un protone, questo e questo è l'altro, e poi dopo nei nostri dati sono semplicemente dei file in cui si ricorda che questo fotone aveva questa energia, questa data, questo è così. Risposta alla sua domanda?
Ma se io metto solo protoni?
Sì.
Com'è che poi leggo altre cose?
Perché i protoni li faccio schiantare, loro rilasciano lì tutta l'energia e creano come se si schiantano e formano, immaginate un ammasso di pizza, e poi dall'ammasso di pizza io faccio venire fuori le pizzette non sembrano più la farina originaria, però vengono fuori lo stesso. Quindi i protoni si disintegrano, cambiano completamente la loro natura, si trasformano in questa energia e dall'energia io creo qualunque cosa. È senza nome l'energia, non è energia del protone.
Gli elettroni però, quelli non ci sono.
Ma sono particelle.
Certo che sì. Perché no?
Certo che sì.
Sì, perché
lei dice, essendo solo protoni che ha carica positiva e c'è l'elettrone che ha carica negativa.
Sì, ma lo scontro provoca l'energia dove c'è di tutto.
E l'energia diventa senza... una volta che loro si sono scontrati e hanno creato l'energia, l'energia non ha più memoria se vengono da degli elettroni o se vengono dai protoni. È energia, immaginate, non è un vero esempio buono, ma immaginate che i protoni si trasformino in una palla di luce. Una palla di luce che là sia stata fatta da un protone o da un elettrone, a lei non importa nulla, da lì poi dopo parte qualcos'altro.
Ma particelle più piccole no.
In che senso?
Nel senso che producono elettroni, ma potrebbero produrre anche particelle...
elettroni, protoni, particelle doppie, neutroni, quark, producono più o meno tutto. Dipendendo dall'energia che io scelgo di avere durante l'urto, produco tutto quello che c'è connesso a...
Quando si dice decade,
sì,
vuol dire che quando c'è lo scontro succede quello che ha detto.
No, quello si chiama collisione.
Collisione, sì.
Sì, decade vuol dire che io sono me stessa e poi mi trasformo in qualcos'altro. Quello è di cadere, e vuol dire che mi trasformo, è un po' come una matriosca, che è grande e poi decade in tante più piccole. No, quello è decade.
Pensavo che c'era la trasformazione e decadere vuol dire ritornare come era.
No.
Ah, ecco,
il bosone non, non esiste in natura, ma dura un milionesimo, non so quanto.
Scusate,
c'è una signora che
ho sempre detto,
ormai sarei io al mano.
Perché fra un minuto dobbiamo andare via.
L'ultima cosa, quando questi protoni, che adesso sono protoni, vengono accelerati, quindi qui c'è l'energia, nello spunto, nella collisione, generano in qualche modo materia, vuol dire, lei ha parlato di 20 protoni che si scontrano, quando voi trovate molto di più di 20, trovate dentro. Quindi qualche cosa si genera materia, l'energia si trasforma in massa.
Sì, loro si scontrano, generano energia e poi l'energia si trasforma in massa di nuove particelle.
E poi quando le cadono, rilasciano l'energia e tornano energia, la massa tra le
E quei protoni che non si incontrano, che fanno niente?
Vengono riassorbiti e rimessi in circolo. Noi ricicliamo tutto. Quello che invece possiamo vedere qua dietro, giusto per quelli a cui può essere interessante, questa è la sala di controllo di LMC. Nel caso che ho visto che eravamo molti
più. La particella senza massa, quello che diceva Mario, che il bosone di Higgs sarebbe quello che praticamente ha fatto sì che le particelle, le altre particelle, potessero acquisire massa.
Certo.
Le particelle senza massa. Come fa una particella a definire, si fa definire una particella senza massa?
Attualmente, visto che siamo all'interno di un campo di Higgs, non ci sono particelle senza massa. Mm-hmm. Tutti hanno massa.
Sì, ma in un campo, nel campo di bosone, diciamo le particelle che attraversano un campo di Higgs,
sì,
il bosone di Higgs, acquisiscono massa.
Sì.
Questo che mi ha lasciato un po'.
Beh, l'hanno fatto tempo passato, l'ho fatto nel momento del Big Bang. Non lo rifanno più, l'hanno già fatto, quindi non esistono più particelle senza massa. Lo hanno già tutto.
Sì, ma è il concetto di particella senza massa che mi ha lasciato un po'.
Lì entriamo nella fisica quantistica, lì si avvicina alla filosofia.
Scusi, ma vedo tante bottiglie di idrogeno in alto.
Sì, sono le bottiglie di champagne. Noi dobbiamo uscire.